Bentornati in L'Arcadiale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Ragazzi e ragazze, sono felice di avervi qui anche questa settimana, anche se sto registrando un po' in anticipo. E io svelo gli altarini perché sono un podcaster che è così, è giù alla buona. E quindi ve lo dico proprio, cioè non vi nascondo niente. Perché sto registrando prima? Perché c'è Pasqua, perché c'è Pasqua principalmente, è una serie di cose che si accavallano. Quindi tipo questa settimana la rubrica free to play qui non c'è, non ve la dico, perché tutti gli sconti che ho trovato scadevano il 28, cioè il giorno che la mattina che esce il podcast, e arrivavo, ehi, c'è questa cosa in sconto, però è scaduta. Quindi non ha senso. Quindi ho detto, vabbè raga, facciamo che questa settimana la rubrica free to play non c'è, tornerà un'altra settimana, vedremo cosa c'è. Però c'è uscito un po' di roba questa settimana, nel senso che un po' di cose sono successe questa settimana, c'è un po' di robetta di cui parlare, ci sono un po' di cose belline, c'è un po' degli argomenti, c'è i 20 anni di Far Cry, adesso facciamo un po' di chiacchiere, un po' di cose così e colà. Comunque partiamo da la trailer Night Live. Siccome sto registrando prima, non so se l'ho fatta nel frattempo, quindi il responso è stato positivo. Vedo che su Instagram, altrove, mi avete risposto abbastanza bene, tipo dai falla che ci si fa due chiacchiere, si guarda due trailer, quindi perfetto, cioè dai, thumbs up, la farò o l'ho fatta, in caso grazie, in caso no grazie, per quando ci, vabbè, avete capito. Veniamo ai primi argomenti di questa settimana. Partiamo da questa cosa, che è uscito questo giochino che si chiama Rise of the Ronin, che fa un po' opla da quello che ho letto, nel senso, perché fa opelà, perché se un gioco è nato un po' vecchio, nel senso, allora, da quello che ho letto, dalle varie recensioni eccetera eccetera, il Team Ninja per sua, come dire, configurazione, e non vuole essere una giustificazione, poi lo dirò, non è il team più fresco, cioè non è quel team che, come appunto Remedy o altre case, si butta lì di impegno, Rockstar si butta lì di impegno per dire, oh, stavolta svoltiamo, facciamo un mondo di gioco tecnicamente una madonna. No, è un team che tira un po' indietro, e per questo Team Ninja, in modo, cioè per questo Rise of the Ronin, in modo molto sorprendente, devo dire la verità, perché non se l'aspettava un po' a nessuno dai diversi pareri che ho letto, che ho ascoltato eccetera eccetera, il mondo di Rise of the Ronin, sì vabbè, ho fuso Team Ninja il titolo, vabbè, il mondo di Rise of the Ronin è un po' stantio, cioè è un po' vecchiotto da un punto di vista meramente tecnico, cioè sembra un titolo di qualche anno fa, non proprio in forma, cioè dove dicevi già qualche anno fa, dicevi questo titolo non è che sta spingendo toppolo. Poi a livello tecnico, a livello di gameplay duro e puro, sembra un gioco del Team Ninja, però ecco, non è il gioco più fresco che trovate sul mercato, tant'è che io l'ho guardato e ho detto sì, lo aspettavo, ma a queste condizioni magari aspetto ancora un po', nel senso, se lo recupero più avanti, se proprio mi parte lo schiribizzo, aspetto che magari arrivano degli sconti, perché onestamente, per quanto il gameplay mi possa interessare, non mi ha catturato così tanto da dire ci vado a investire dei dindi. Mi sono detto no, mi faccio gli affari miei ampiamente, e poi quando magari arriva un momento un po' più vantaggioso per le mie tasche di videogiocatore, per quello che voglio investire nel gaming, io butto due soldi e magari me lo recupero. Però ecco, sembra un titolo mediocre, sembra un titolo opera che fa opera perché è un po' nato vecchio, cioè arriva, ehi preside, com'è che era che c'è poi il meme anche dei Simpson del signor Burns che arriva vestito da giovane, è un po' così, ed è quello che un po' si diceva l'altra volta, nel senso che io l'ho sempre detto, lo continuo a ribadire, a me se un titolo si presenta con una grafica che non spinge al massimo, cioè tu ti presenti con un titolo che graficamente è bello, bellissimo, ok? Parliamoci chiaro, però non è agli standard di un titolo che vuole sfidare la generazione, cioè non è un titolo che magari dici porca miseria, qua hanno fatto un lavoro, hanno alzato l'asticella, no. Può essere anche un titolo bello, godibile, però che non sta spostando nulla. Ma dal punto di vista del gameplay magari è una madonna. Cioè è proprio bello, che ha meccaniche interessanti, affascinanti, ha delle belle cinematiche, ha un comparto narrativo molto sviluppato, ma soprattutto il gameplay, che è quello che a me fondamentalmente interessa. Io credo che a qualsiasi giocatore, sì, c'è anche la storia, ma io gioco al videogioco per il gameplay. Poi la storia, sì, se c'è un ottimo impianto narrativo, tanta manna che c'è. Ma io prima di tutto sono lì perché voglio giocare. Tant'è che quei videogiochi io soffro un po'. Quando c'è un videogioco che la prima ora è tutta prologo narrativo e io il pad lo tocco appena appena, diventa un po'... vorrei picchiare qualcuno, io vorrei onestamente videogiocare, quindi facciamo sta cosa che videogiochiamo, vediamo un po' com'è la situazione, mi piacerebbe di più così. In questo caso sembra anche che a livello di gameplay è un titolo del Team Ninja, però anche lì non c'è nulla di particolarmente nuovo. E la cosa che poi ha fatto cringiare tutti è questa situazione tra Sony e Rise of the Ronin. Nel senso che è un titolo che viene fuori e dice sì, cioè allora è un titolo Sony, cioè logo e tutto, però non è che è proprio un titolo Sony, cioè non rientra nelle grosse esclusive Sony per quest'anno, tant'è che loro avevano detto per questo 2024 non ci sarà una grande uscita Sony, perché questo Rise of the Ronin è un po' lì, è un po' così. Cioè sì, è di Sony, ma di PlayStation, ma non è di PlayStation. Cioè sembra quasi che voglia dire sì, fa parte, però è un po' il figlio della serva, cioè figlio di nessuno. Sì, sei con noi, ma non sei, cioè eri l'ultimo. Allora, quando abbiamo scelto i giocatori, l'ultimo che sei rimasto tu e t'ho tirato dentro. Cioè, sembra un po' così, non so come farlo capire, però mi ha dato un po' questa impressione. Come mi ha dato un'impressione invece molto positiva, non ce l'ho in scaletta, dico la verità, è una cosa che vi butto perché questo è l'early access, è la parte dove parliamo liberamente un po' di due o tre cose che sono successe prima di entrare negli argomenti un po' più pregni. La settimana scorsa c'è stato l'evento con il trailer di Dragon Ball Sparkling, cioè il nuovo Budokai Tenkaichi sostanzialmente, Budokai Tenkaichi 4, che però gli è stato dato il titolo che hanno in Giappone, che è Sparkling Zero. Oh, è fichissimo, cioè è proprio fichissimo, non solo perché visivamente è veramente Dragon Ball, ma perché hanno davvero ripreso Budokai Tenkaichi da dove l'avevano lasciato e hanno inserito tutte quelle migliorie di gameplay per renderlo ancora più spettacolare. Un certo tipo di contrattacchi, il fatto che, da quello che ho capito, se hai caricato un certo livello di potenza e l'avversario ti lancia un'onda energetica, tu gliela puoi spazzare via, come fanno a volte nell'anime, fanno yeah! E la buttano via, l'altro fa fa così con la bocca tipo Pingu, rimane così. Puoi fare ste cose, il sistema di movimento, un combattimento molto veloce, che io so che se qualcuno di voi è un babbano e non ha mai giocato un titolo di Dragon Ball della scuola Budokai Tenkaichi, tu puoi dire può essere molto troppo bello per essere vero, però io mi ricordo anche già i titoli PlayStation 2, onestamente erano molto veloci, qua probabilmente sono più veloci, però era una di quelle cose che visto da fuori dici ma come fa uno a giocare così? In verità poi pad alla mano è perfettamente giostrabile, davvero veloce, davvero divertente, davvero responsivo, sembrano abbiano ampliato tantissimo quel concetto di gameplay e io onestamente lo vorrei avere ora. Come vi ho detto in passato, io i picchiaduro non li amo, l'unico che amo è quello di Dragon Ball, perché ha appunto un'anima che è talmente fuori dagli schemi di picchiaduro che per me è bellissimo. Cioè la mappa grande, la distruttibilità che ho visto che hanno riportato, mantenuto ed ampliato, gli scontri tra le onde energetiche, i livelli di potenza eccetera eccetera, la distruttibilità anche dei vestiti, cioè io quando vedo anche gli ultimi Mortal Kombat, Street Fighter, ma anche quel Dragon Ball che ha avuto molto successo, però che è sostanzialmente uno Street Fighter con le skin di Dragon Ball, che non puoi volare, non c'è dinamismo, non c'è un cazzarola di niente che lo distingue da qualsiasi altro picchiaduro, io sonnecchio, cioè non c'ho più voglia di quel tipo di titolo, anche perché non c'ho voglia di dargli 60 euro per giocare un picchiaduro. Anche Tekken, per me, per come vedo io il giocare, io quando sono arrivati quei titoli di Dragon Ball, cioè quando sono arrivati Tenkaichi, il Budokai e poi il Budokai Tenkaichi, per me la cosa è stata talmente ribaltata che non torni più indietro. Cioè è come quando provi qualcosa che è talmente oltre che dici no, tornare al classico io ora non ce la faccio più. E per me è quella cosa lì, non avendo mai avuto, nonostante io sono cresciuto con Mortal Kombat eccetera eccetera, ma se io guardo Mortal Kombat e ci metto di fianco Dragon Ball, cioè da una parte vedo una roba super adrenalinica, bella, divertente, dall'altra vedo il solito picchiaduro che giocavo fin da quando era bambino e non c'ho più voglia quella roba lì. È tutto qui quello che io dico, quindi è l'unica cosa che davvero aspetto. E tutti gli altri Dragon Ball picchiaduro che hanno fatto dopo non mi hanno mai dato quella sensazione, anzi quando poi hanno fatto gli per me gli Xenoverse sono orribili. Orribili, io non ce la faccio, non sono proprio riuscito a giocarli, mi hanno fatto venire il voltastomaco, ho fatto una fatica immane. E Budokai anche pad alla mano è molto meglio anche di quel titolo Kakarot, è infinitamente, Kakarot è anche bruttino a livello di combattimenti, non mi è piaciuto, proprio zero anche a livello di feeling. Budokai io non ho capito perché hanno impiegato così tanto, ma soprattutto io mi ricordo la delusione di quando passarono da generazione PS2, Xbox 360, PlayStation 3, portarono quella nuova iterazione, quella nuova IP che si allontanava dei Tenkaichi e da Budokai. E io dissi, ma perché sta roba che sembra vecchia, brutta? Infatti io mi ricordo, lo comprai, ci giocai qualche ora, tornai presi la macchina, tornai a GameStop, tienitelo, mi prendo un'altra roba perché non lo sopporto. Cioè feci quella fine lì. Ok, chiusa questa parentesi. Sparkling Zero, che sembra io giapponese, io voglio un sacco bene per tanti motivi, però Sparkling Zero sembra una bevanda. Io continuo. Ecco, cos'è? Allora, io prendo una pizza con la mortadella e la bufala e la crema di pistacchi e per favore una Sparkling Zero che c'ho proprio sete, con una fetta di limone possibilmente. Cioè mi dà quella sensazione lì, non so come spiegarlo, è proprio una bevanda. Però andiamo oltre questa mia follia, parliamo un secondo del budget di Max Payne 1 e 2 Remake. Perché è interessante questa cosa? Perché l'altro giorno leggevo che avevamo parlato del fatto che Rockstar, cioè che Remedy, scusate, cioè di mezzo Rockstar, quindi ho sovrapposto, che Remedy, essendo in positivo con le vendite di Alan Wake 2, nel senso che sta andando molto bene, stanno raggiungendo gli obiettivi che volevano raggiungere e anche in futuro sta andando bene, loro avevano abbastanza fondi per poi portare avanti tutte le altre produzioni, comprese i remake di Max Payne 1 e 2. Quello che mancava effettivamente dal puzzle era che Rockstar è sempre stata infilata nella produzione dei vari Max Payne. E questo cosa significa? Significa che sia Max Payne 1 che Max Payne 2, poi Max Payne 3 che ha preso completamente in mano Rockstar, che Dio mio, che roba brutta. Comunque, quella cosa lì orribile. E loro praticamente sono sempre stati publisher, ok? Poi developer col 3 è roba brutta, però sono sempre stati publisher, ok? In questo caso cosa è successo? Loro non sono propriamente dei publisher, da quello che ho capito, perché Remedy negli ultimi anni sta riprendendo il controllo di tutte le sue proprietà intellettuali, ha preso control da 505 Games che gli aveva fatto da publisher, ha ripreso Alan Wake prima di fare il 2 da Microsoft, ha ripreso parte dei diritti che erano di Microsoft, insomma si sta portando a casa le sue proprietà intellettuali, anche perché è un piccolo gigante Remedy, quindi che abbia tutto in controllo e che ci guadagni da quello che sviluppa, per me è giusto anche così a un certo punto, perché è tutta farina del loro sacco, non sono delle grosse case AAA, quindi è giusto anche così, io la vedo un'ottima mossa. Però con Rockstar, da quello che ho capito, hanno portato avanti un accordo per i remake. Ovviamente Rockstar avrà sicuramente una percentuale dei ricavi, ma a quanto pare il budget dei remake di Max Payne 1 e 2 sarà sostanzialmente il medesimo di Alan Wake 2, che è arrivato con un budget di circa 75 milioni, di cui sembra che una ventina di questi 75 siano stati per il marketing. Quindi 55 milioni in teoria di sviluppo più 20 di marketing, quindi in totale questo budget dovrebbe essere lo stesso budget che Rockstar sta finanziando, sta dando a Remedy per finanziare lo sviluppo dei due remake di Max Payne. Quindi ci aspetta un titolo che qualitativamente, considerando cosa fa Remedy con poco budget, perché vi ricordo che Control è stato fatto tipo con 30 milioni, 20-30 milioni, un budget ridicolo, cosa può fare Remedy con un budget contenuto e cosa dà al pubblico, permettendosi poi anche, come Alan Wake 2, di contenere i costi del titolo una volta presentato al pubblico. Quindi raga, secondo me, io continuo a dire, tanto di cappello e Remedy, per me in un mercato un po' insano che parla sempre di costi, di budget, di videogiochi fuori scala, loro hanno sempre costi di produzione sotto i 100 milioni, a volte sotto i 50 milioni come abbiamo visto per Control, offrendo dei titoli incredibili con delle esperienze straordinarie, uniche soprattutto, che è la cosa migliore, e soprattutto facendo industria. Che vi devo dire? Un applauso a Remedy, che gli devi dire? Fanno solo bene, quindi io sono contento, spero Rockstar sicuramente si prenderà una parte di quello che i ricavi, perché ovviamente finanziandolo qualcosina gli dovrà tornare indietro, però sembra un accordo che fa molto bene a Remedy, fa molto bene a tutti, perché loro comunque ora hanno in sviluppo questi due remake e che glieli finanzi qualcuno è positivo. Hanno in sviluppo Control 2, Alan Wake 2, credo potrebbe esserci un Alan Wake 3, da quello che si parla, da quello che si dice riguardo questo mondo espanso che coinvolge Control e Alan Wake. In più c'è quella sorta di multiplayer che è nato come costola di Control, c'è un po' di roba, stanno lavorando un po' di roba, quindi bene, sono contento. Veniamo al sondaggione, perché settimana scorsa vi ho chiesto, avete giocato la demo di Sandland? Cosa ne pensate? Mi avete risposto, Alessandro Calasanzio mi ha detto, penso che lo voglio, è un bel gioco di Dragon Ball, è un bel gioco di Dragon Ball, non come Kakarot, dove sei una scimmia antropomorfa dalle limitate attività cerebrali in procinto di estinguersi. A 41 anni lo spero ancora, mi illudo? No, come dicevo, Budokai, la serie Budokai, ora Sparkling, che lo beviamo con la pizza, sembra un ottimo titolo se piacciono i picchiaduro. Poi, se arriveranno mai a fare, come dico sempre, un titolo adventure di Dragon Ball, se dovesse esserci questa possibilità incredibile, sarebbe tanta manna, alla Sandland, ci potrebbe stare. Speriamo, però comunque io, per me è già tanta manna che si sono resi conto che per anni hanno fatto dei titoli, mio Dio, e finalmente hanno detto, sentite, riportiamo Budokai, che era, almeno era fatto bene, riportiamolo, cambiamolo, facciamo, per me tranquillamente, considerando che Dragon Ball, la gente ha iniziato a dire, scusate, ora che Toriyama è morto, lo possiamo chiudere per sempre, cioè capisco che per chi ha il controllo della proprietà, ma io credo che Toriyama abbia fatto gli stramilioni a questo punto con Dragon Ball, credo, se posso, che si possa chiudere, poi magari rifai il brand a livello videoludico, riporti la serie originale, magari ci fai un nuovo gioco adventure, quello puoi fare quello che vuoi, però effettivamente io credo che si possa anche chiudere tutto e questo Tenkaichi 4, possibilmente un Tenkaichi 5, potrebbe essere l'opera omnia con tutto quello che è l'immaginario di Super che chiude Dragon Ball, cioè secondo me ci potrebbe anche stare, basta, se ne fa più, secondo me, cioè regna dagli anni 80 Dragon Ball, cioè siamo nel 2024, mi fa molto piacere, è la mia infanzia come l'infanzia di molti, però andiamo avanti, o meglio, diamogli una chiusura dignitosa, non andiamo oltre Toriyama. Fra Pierre che mi dice, ho visto il gameplay da Falconero, non mi ha detto nulla, zero proprio, non credo sia un titolo che possa piacermi. Sì, come dicevo settimana scorsa, per me la demo ha fatto più danni che altro, nel senso che la demo è talmente tanto cappata, è talmente tanto limitata, che quel poco che vedi non è che ti ispira più di tanto a entrare nel mondo di Sandland, infatti io sono rimasto un po' male, come dicevo settimana scorsa. Simo Septic Phoenix mi dice, Silent Hill 1 ci sono troppo legato, sto ancora sperando per Konami, la vedo molto dura, però purtroppo abbiamo avuto l'occasione di provarlo già a Lucca a Lucca Comics Sandland, mi ispira sicuramente, dagli. Quindi vedo che la ricezione è mediamente, anche in giro ho visto un po' di reaction, Sandland è un po' così, secondo me si sono giocati male la demo, potevano fa- l'hanno buttata fuori a schiaffo, ma buttala fuori a schiaffo bene, cioè buttala fuori a schiaffo male che mi fai un mondo super cappato. Però sembra, se uno va oltre l'idea di una demo cappatissima e che fa vedere poco, fa vedere tre veicoli su sei, mi pare che ne puoi implementare o usare, potrebbe essere interessante. Poi un mondo di gioco magari più esplorabile, più ampio, che lì era tutto chiuso, ci può stare. Andiamo al menu principale, che questa settimana abbiamo quattro argomenti interessanti. Il primo, le microtransazioni su Dragon's Dogma 2. Allora, a me il titolo interessa sì, interessa no. Cioè, io il primo non l'ho giocato. Questo secondo ha quella cosa molto ganza degli eventi unici che si verificano all'interno del gioco, che sono molto interessanti, perché anche la peggiore delle opinioni, comunque Dragon's Dogma ha una media dell'8,5-9, tra l'8 e il 9 sta lì, quindi un ottimo titolo, ricevuto molto bene. Tutti, anche chi magari ha uno sguardo più severo, ti dice: cavolo, però il gioco è davvero coinvolgente, cioè ti porta davvero in un'avventura. E questa è una cosa strapositiva per me, per come concepisco io i videogiochi, soprattutto videogiochi grandi che ti promettono un'avventura. Il problema è stato questa polemica delle microtransazioni, che però è una polemica, da quello che ho potuto vedere, molto sterile. Ci ha fatto un video anche Falconero, perché la gente ha detto: ah, ci sono le microtransazioni in Dragon's Dogma 2, cosa sono in realtà? In realtà, insieme alla vendita del gioco, se andate anche tipo su Steam, poi sotto c'è una serie di oggetti che tu puoi comprare con microtransazioni da 2,90€, 3€, quello che sono oggetti che sono in game, sono presenti in game e che tu puoi ottenere tranquillamente giocando, ok? Solo che se te li compri ce li hai prima, punto. Io non ci vedo sto scandalo, cioè per come l'hanno pompato siamo sempre a monte, ma è possibile che l'informazione videoludica debba sempre contare su questi scandali inventati, un po' come era successo per tante altre cose, per i The Last of Us Remastered, gente inalberata completamente per delle robe che uno dice: ma perché? Comunque, creare case da nulla, perché sono transazioni opzionali che non intaccano il gameplay, perché tu, se nessuno ti viene a dire che c'è quella roba lì, tu giochi il videogioco, da quello che ho visto, e tu tanto sapevi e tanto sai, cioè non ne sai nulla di quella roba lì. Le microtransazioni non piacciono a nessuno, però, come ha fatto vedere anche Falconero, come poi ho verificato io stesso, se vai sullo store Steam e scrivi Resident Evil 2 Remake, cioè la vendi, le vari pacchetti, la deluxe, quello che è, e poi sotto è una lista: comprati il costume di Claire, comprati quest'altra cosa, e sono robe, cioè io le ho sbloccate ste robe in gioco, ma giocando semplicemente il titolo, facendo le run, eccetera eccetera. Se tu non hai sbatti di farlo in gioco e vuoi spendere soldi per avere gli oggetti, è un problema tuo, amico mio. Cioè quello che sempre, non è una cosa che intacca il gameplay. Cioè non è che dici: nel gioco per ottenere quegli oggetti tu devi fare una cosa di farming super noiosa e super ripetitiva, come fanno molti invece live service che puntano su quello, che in alcuni casi non ti danno manco l'oggetto, in altri casi o devi andare a fortuna perché tipo loot, oppure semplicemente dopo 100 ore che rifai quella roba lì ti arriva l'oggetto che invece vuoi comprare se mi dai dei soldi, oppure non lo otterrai mai e quindi mi devi dare dei soldi se vuoi quella cosa lì. Un conto è quel comportamento lì che a me fa schifo, cioè quella meccanica lì io non la sopporto. Un conto delle microtransazioni assolutamente opzionali, che se le accolla uno che secondo me non gli piace videogiocare, cioè per come la vedo io la cosa, con tutto che io ora ho poco tempo e per me è difficile entrare in esperienza da tipo 100 ore, cioè esce Tears of the Kingdom, io mi chiudo in Tears of the Kingdom, cioè io passo un mese a giocare Tears of the Kingdom, sempre, ogni volta, se vado al cesso, se sono in pausa pranzo, faccio finta di mangiare, mangio tipo, non lo so, tipo Labrador, c'è il piatto, io metto dentro la faccia perché non posso usare le posate perché devo giocare con la Switch, cioè, oppure non mangio proprio, cioè... cioè vai di notte, posso dormire 5 ore a notte, va bene, giochiamo ancora un po'. E mi metto lì e mi ci chiudo perché devo compensare il fatto di non aver più 20 anni, 18, 16, 20 anni, quell'età lì che dove ho al giorno, non so, almeno 5 ore buone libere per poter giocare. Devo compensare quella cosa lì e quindi faccio un po' come viene. Però mi rendo conto che se io voglio vivere un'esperienza di quel tipo, la voglio vivere bene e voglio videogiocare, cioè voglio applicare i principi per i quali mi piace questo tipo di intrattenimento, se mi metto a comprare con le microtransazioni, io ho ucciso il gioco. Cioè, io ho ucciso la mia esperienza, ho ucciso la scoperta, ho ucciso tutto quello che rende l'idea di videogiocare interessante. Cioè, io, ad esempio, in Resident Evil 2 Remake, tu ti fai le run, fai le cose, sblocchi gli obiettivi e ti danno i costumi. Io, ragazzi, costumi alternativi non li ho mai, mai usati, perché me ne batte zero. Cioè, ad esempio, in Amazing Spider-Man, no, Amazing, che cosa sto dicendo? Marvel Spider-Man e Marvel Spider-Man 2 o Miles Morales, io mi sono incastrato nelle secondarie, prima di tutto perché erano divertenti, secondo poi perché mi piace fare il completismo mentre procedo con la storia e non arrivare a Endgame senza un sacco di roba e poi incastrarmi nelle secondarie perché diventa un po' noioso. Creare quell'equilibrio di secondarie e main quest in modo tale che io arrivo a un certo punto della storia che io ho praticamente tutti i costumi e ho anche tutti i potenziamenti. Cioè io Marvel Spider-Man 2 sono arrivato ancora prima di arrivare alle battute finali che avevo tutti i costumi, tutti i potenziamenti, avevo fatto le cose. Io mi ero sbloccato il mondo perché mi ero divertito a fare quella cosa lì. Se fossero state microtransazioni obbligatorie, cioè per avere i costumi devi spendere 5 euro a costume, t'avrei detto male, come per Dragon's Dogma. Ma se io lo faccio tramite il gameplay, e il gameplay sostanzialmente ha una sua formula vendibile, onesta, che non è una roba devi spenderci 100 ore per un costume e forse te lo dà, no, in quel caso ti dico fa schifo, perché mi stai praticamente obbligando quasi alla microtransazione. In altri casi invece no, è divertente fare. Giocare per sbloccare delle cose può essere divertente perché, tipo in Spider-Man, il fatto che abbia i costumi è un po' parte del personaggio, del flavor se ti piace Spider-Man e quindi lo fai, ti incastri e lo fai. Io qua in questo caso, se ci metto delle microtransazioni e poi io le uso per una cosa che posso fare benissimo in game, la testa vuota sono io perché mi sono distrutto l'avventura. Cioè, che cosa? Cioè, già il gioco costa quello che costa. Cioè, già ora i giochi costano 70 euro. Se in più mi metto a spendere 20 euro in microtransazioni perché mi prendo tanti oggetti con le microtransazioni, a spendere quasi 100 euro per un gioco e mozzarmi pure l'esperienza, sono un cretino io se lo faccio. Cioè, non posso, anche perché Capcom o chi per loro mette queste transazioni opzionali perché evidentemente c'è qualche nabbo che lo fa. Cioè che c'è qualche nabbo che preferisce spendere 100 euro in totale perché vuole baffarsi di oggetti speciali ancora prima di iniziare l'avventura e ammazzare un po' la sua esperienza. Cioè, lo vogliono fare, è un problema loro, ma finché il design del titolo è pulito e io non sono obbligato a fare quella roba lì, chi se ne frega? Cioè, le cose criticabili di Dragon's Dogma 2, leggendo diverse recensioni, ascoltando diversi pareri, sono altre. Cioè, famosi 30 frame. Ora, in sede di recensione, non è che il titolo è locato a 30 frame. Su console ci arriva a 30 frame e devi pure dire grazie quando ci arriva in modo pulito, perché non è detto che succeda sempre. Perché questo è quello che ho letto e che ho ascoltato dai vari podcast che lo hanno recensito, eccetera, eccetera. Pare che su console sia abbastanza tragica la situazione. Non è che è locato a 30, tanta manna se ci arriva. Su PC puoi fare di meglio, molto di meglio, ma il tuo PC deve essere ottimo. Quindi torniamo a monte, il problema della ottimizzazione dei titoli, cioè titoli molto belli ma ottimizzati con l'ano. Ok? Vi parlavo infatti l'altra volta, tanto di cappello sempre a Remedy, scusate se vengono fuori come una fangirl di Remedy, però lavorano bene, cioè se lavorassero male gli direi male. Però tanto di cappello, perché a 6 mesi dall'uscita del titolo, il titolo è ancora più ottimizzato rispetto a quando era uscito. Bravi, è così che si fa, cioè continuare a lavorare sui titoli. Se Dragon's Dogma 2 tra 6 mesi è ottimizzato e su console gira a 30 frame stabili grazie degli update, e su PC raggiunge 60 frame anche senza avere una macchina che costa 8 miliardi di dollari, bravo anche Capcom, bravi anche loro, ok? Ma finché attualmente la situazione è questa, un po' meno bravi. Cioè, ho sentito recensioni dove dico, ma io su PlayStation non lo giocherei, e diventa un problema. Come? C'è il problema che a quanto pare sono state diverse scelte di design molto discutibili, dei menu poco intuitivi, cose un po' che ti remano contro, che ti rendono l'esperienza un po' antipatica. Quindi io protesterei per altro se proprio devo creare un caso. Ma siccome è più bello dire microtransazioni e alzare lo scandalo, si fa così. Però da quello che ho capito non c'è, davvero. Andiamo avanti con lo State of Unreal, il Mic Up of State of Unreal, che sarà molto breve, perché io non sono super interessato allo State of Unreal, per quanto abbiano presentato il 5.4 di Unreal, eccetera, eccetera, cose nuove che si possono fare. Parliamo solo dei giochi. I giochi che sono venuti principalmente fuori sono 1943 Rise of Hydra, che è il gioco tratto da... allora, scritto e a quanto pare diretto da Amy Henning, conosciuta per il suo lavoro con Uncharted, e che praticamente mette insieme 4 personaggi giocabili, 2 dei quali sono Capitan America e Black Panther, e è stato descritto come un narrative driven action adventure game, quindi un titolo d'avventura un po' come Uncharted, cioè un titolo d'azione d'avventura action. È ambientato nel 1943 con Steve Rogers molto giovane durante la Seconda Guerra Mondiale e a quanto pare il nonno appunto di Black Panther, di T'Challa. E i personaggi giocabili sono appunto Steve Rogers, quindi Capitan America, Azzuri, che è il grandfather, quindi il nonno di T'Challa, e Gabriel Jones, un soldato americano, e Nanali, una spia wakandiana nella Parigi occupata. Sono tutti in questa Parigi, almeno Nanali dice Wakandan spy embedded in occupied Paris, quindi siamo, questo è il setup. Allora, interessante, potrebbe essere un gioco super guidato, nel senso, mi spiego. Questo gioco sviluppato in Unreal Engine 5.4, allora, visivamente bellissimo. Voi guardate il trailer, visivamente è una madonna, però è una cinematica. E con tutto il bene è una cinematica, non è gameplay, ok? Quindi io mi dico, come sarà poi il gameplay? Provo a farmi un'idea e potrebbe essere un titolo molto su binari, molto chiuso, o magari molto più aperto di quello che mi immagino, però con dei gameplay tra il similare e il diverso. Magari è Capitan America avrà sezioni più action, T'Challa magari ha sezioni tra stealth ed action, Gabriel Jones, questo soldato, magari sarà molto più sparatutto in terza persona, prova a immaginare, mentre Nanali, la spy del Wakanda, potrebbe essere anche lì molto più stealth di quanto sono magari gli altri personaggi. Non lo so, sto speculando, sto provando a cercare di capire come possa essere questo titolo. Visivamente è sembrato fighissimo, però appunto è una cinematica. Belle le cinematiche. Poi bisogna vedere se col gameplay sarà altrettanto interessante. Cosa di relativamente similare si può dire per Chrono Odyssey, scusate, che pesco da IGN Italia, viene descritto dal publisher Kakao Games come un MMORPG fantasy ambientato nel mondo di Setera, un luogo in costante evoluzione abitato da guerrieri in grado di viaggiare nel tempo. Il gioco è in sviluppo da diversi anni e vanta un livello di dettaglio grafico mai visto in un MMO, reso possibile grazie alla potenza di Unreal Engine 5.4. In Chrono Odyssey i giocatori creano il loro personaggio decidendo autonomamente archetipo e aspetto iniziale iniziale e avranno modo di visitare un vasto mondo diviso in biomi liberamente esplorabili, popolati da creature terrificanti e ricche di segreti. Allora, potrebbe essere un titolo molto interessante, visivamente anche qua è strafico. Si sono viste queste immagini, alcune che sembrano cinematiche, alcune sembrano quasi dei gameplay, indicativamente. Però ecco, sembra molto fico, sembra seriamente molto promettente. Anche qua, visivamente, top, bisogna vedere che rispetti quello che oggi è una preoccupazione molto forte. Cioè, si è detto prima per Dragon's Dogma, cioè, bellissimo, ma regge 30 frame? Cioè, la speranza, soprattutto se è un titolo di stampo action, questo vale anche per il sopracitato titolo di Capitan America, di Rise of Hydra, cioè quello che io voglio è che giri almeno a 30 frame, non come Dragon's Dogma che a quanto pare ci arriva a 30 frame, no, che giri almeno a 30 frame e poi qualcosina in più, possibilmente che vada verso i 60 e che possa droppare al minimo 30, però almeno che vada verso i 60 o che rimanga stabile tra i 50 e i 60 sarebbe il massimo per questo tipo di esperienze, sarebbe la cosa ideale. Ed è quello il punto, cioè graficamente sì, la potenza di Unreal Engine 5.4, ok, però spero che il gioco sia davvero fico, cioè che supporti davvero a livello poi di gameplay, cioè che ne valga la pena dello spettacolo, perché se lo spettacolo poi è uno spettacolo di cartone e quello che è il gameplay diventa un po' antipatico, ti dico di no, dico tienitelo, onestamente, per come la vedo io. Poi, come si è detto altre volte, se i 30 frame, se almeno i solidi 30 frame sono un compromesso e il tipo di videogioco che giochi ti permette di godere dell'esperienza anche a 30 frame, io personalmente posso anche chiudere un occhio, posso dire vabbè, 30 frame alla fine è godibile, quindi va bene così. E ora svoltiamo completamente, facciamo un'inversione a U, sfondiamo il guardrail e andiamo in un'altra strada e parliamo di Xbox, perché ci sono questi rumor di una portatile di casa Microsoft incentrata appunto sull'ecosistema Xbox. Phil Spencer ha parlato con Polygon e ha un po' giocato con Polygon, cioè nel senso che si è messo a dire ma se io dovessi fare una portatile, io metterei queste feature al centro della mia portatile per Xbox. E ha parlato di uno dei must di Xbox che l'hanno detto anche nelle conferenze passate. Accesso alla libreria con save files. Cioè io ad esempio, io ho l'Ultimate di Game Pass, io nel mio ecosistema Xbox, se inizio una partita su console, se poi passo a PC riparto esattamente da lì. E loro vogliono rispettare questa cosa, che è top, li amo. Seconda cosa, il boot dell'Xbox app a schermo, in compact mode però a schermo intero. Cioè cosa vuol dire? Che Spencer ha detto, quando io accendo la mia handle, quando io dovessi e qualora dovessi accendere la mia handle, io vorrei vedere direttamente il boot dell'app Xbox, come esattamente come quando accendo la console. Top, mi sembra più che giusto. Quindi non avere un ecosistema tipo un OS, così, una portatile dedicata col il boot del menu dell'app Xbox e punto. Includere tutte le social experience di Xbox, ovviamente multiplayer, la community eccetera eccetera, tutte quelle cose lì che tipo io non uso mai, però lui ha anche sottolineato quanto è importante per l'industria la ricerca e l'innovazione attraverso software più hardware e ha citato il lavoro di Nintendo con Wii eccetera eccetera, ed è una cosa molto intelligente, cioè l'innovazione deve essere ambo i lati. Cioè io potenzio le macchine, porto avanti il discorso della generazione, ma anche ad esempio come entrare nell'ambito delle portatili, però anche a livello software lo devo supportare, ed è quello che tipo PlayStation non ha fatto con la sua portatile, ed è quello che invece Microsoft fa, cioè avere alla base un ecosistema che ora per una portatile sarebbe perfetto potenzialmente, che pensate, voi giocate sulla portatile, state giocando un giochino sulla portatile, poi non lo so, dite ma senti, voglio giocarmelo un po' sulla televisione, metti giù la portatile, accendi la Series X e riprendi da dove hai iniziato, da dove avevi lasciato, perché il save files è sempre lì. Raga, è perfetto. Cosa gli vuoi dire? esperienza perfetta. E quindi meraviglioso. Poi lui ha detto anche che a quanto pare Xbox, l'hardware team di Xbox sta considerando degli hardware che possano offrire delle possibilità nuove ai giocatori, cioè che o comunque a loro, che possano offrire delle risposte a delle domande che i giocatori potrebbero sollevare, cioè cosa possono fare per raggiungere nuova utenza? Questa è la domanda, virgolettato, sto leggendo delle parole di Phil Spencer che si sono chiesti. Cosa permetterebbe a certi giocatori di poter giocare quando prima non gli era possibile? Quindi loro si stanno anche chiedendo, ok, ma qual è lo scopo di questa portata? Le cose che hanno fatto Sony, perché voi sapete, io sono amico di tutti, però siccome sono amico, io tendo a dire poi, però questa cosa hai fatto una minchiata, cioè dire scusami, però sta cosa è dai, è su, anche perché io sono un consumatore, e quindi dovendo consumare, se fai una roba che mi sembra una presa così, e ti dico, no, questa cosa qui non ha senso, la portatile di PlayStation non ha alcun senso, cioè proprio senza una logica e senza una visione, è proprio una cosa, non c'ha senso. Comunque invece Xbox si sta facendo le giuste domande, anche se, perché secondo me qua c'è un po' un problema di esperienza, nel senso che Microsoft comunque, anche se è Team Xbox, però lo sono dentro Microsoft. Cioè questi sono abituati a lavorare a software hardware e hardware con una logica, cioè tu vieni già dal PC, tu vieni già da un'esperienza a livello di game, non solo di gaming, ma anche proprio di esperienza a livello di hardware che è completamente diversa. Quindi hanno un mindset molto più evoluto rispetto a Sony, che tante volte sembra sparare nel buio, che fa parte del loro lavoro comunque imparare a farsi certe domande, però non se le fanno. E onestamente quest'idea, queste domande che si stanno facendo ce le possiamo fare anche noi come utenza, perché è giusto dire, io da utente cosa me ne farei di una portatile Xbox, e vi do il mio take, ok? Quello che è la cosa che mi sono pensato io attualmente sono felice possessore di una Series S, tra le sue luci e le sue ombre, perché tecnicamente secondo me, per quanto sia più potente di una Xbox One per certi versi, è comunque indietro da quello che ho visto nelle indagini a livello di architettura sotto altre cose, quindi è una console che va un po' rivista. Però al di là di quello, per quanto io ne sia felice possessore, la cosa che mi sono detto io pensando alla portatile è, io uso Series S per le esclusive Xbox, per il Game Pass, ma soprattutto per giocare tanti titoli, magari anche indie o doppia A, che arrivano su Game Pass tramite la console. Mi metto lì, voglio giocare sul divano e mi butto su Series S. Tuttavia, mi sono anche detto, a un certo punto vorrò passare a Series X per dare una possibilità più ampia alle esclusive Xbox disponibili per una generazione che spinge, che tira fuori i muscoli. E allora mi sono detto, se fanno una portatile, lo scopo di poter usufruire di titoli Game Pass, anche doppia, anche che non hanno bisogno di particolare muscolatura per essere supportati, quindi titoli da Series S, ok, io me li posso giocare benissimo su una portatile, ok? Io quell'esperienza me la posso giocare su una portatile e poi all'occorrenza passare a Series X, o perché voglio godermela sullo schermo grande, o perché appunto voglio usufruire dei titoli, quelli più muscolarmente, che richiedono qualcosa. Questo è il conto che mi sono fatto io. Per me la portatile ha senso in questa maniera. La stessa cosa per PlayStation poteva valere. Cioè PlayStation si doveva fare i conti in questa maniera. Ok, facciamo una portatile, prima di tutto deve essere un hardware indipendente, non col wifi, un hardware indipendente, deve essere un proselito della PSP per certi versi, ok, però adattato all'idea di quello che ora sono le Steam Deck e tutte le varie copie delle Steam Deck, perché si è aperto un gigantesco mercato delle portatili. Quindi una console portatile Sony, che sia totalmente indipendente da wireless e altre cose, che l'utenza può utilizzare anche semplicemente. Io il Now, ok, o ora si chiama Plus, scusate, mi gioco un classico, ma il classico, se ha bisogno che me lo gioco sul divano, posso giocarmelo anche in portatilità. Gioco un indie, uno Stray me lo posso giocare anche in portabilità mentre sono fuori, e ce ne sono tanti di indie PlayStation anche molto belli, me lo posso giocare nella portatile. Poi sempre partorendo un giusto sistema anche questo di salvataggi Xbox, che è meraviglioso, posso continuare da fissa. Però può essere una console che in quel senso ha una sua ragione di esistere, capite cosa intendo? Doveva essere questo il ragionamento, ed è questo il ragionamento che io applico a una possibile portatile Xbox. Io la comprerei senza ombra di dubbio, darei via la mia S, mi prenderei la portatile e una Serie X, perché comunque io ci voglio passare a Serie X a un certo punto. Probabilmente aspetterò che esce questa, a quanto pare, fantomatica seconda incarnazione della Series X. Quando esce quella, io probabilmente me la piglio e faccio il salto, e arrivederci e grazie, e vado avanti così. Poi una portatile, qualora dovesse uscire, potrebbe avere perfettamente senso. Sarebbe una Steam Deck, però per il parco titoli dedicato a Game Pass o a tutto quello che comunque è venduto sullo store Microsoft di Xbox, che comunque è ampio, non è povero. Quindi per me ha quel senso lì, ed ha molto senso, per come la vedo io. Verrà annunciata a giugno, c'è l'Xbox Showcase, vediamo che indicazioni ci saranno. Io credo onestamente che a questo punto Microsoft proporrà la fase successiva della sua generazione, non per forza l'annuncio di una console Pro, cioè di una Series X Pro, come la vorranno chiamare, Series X 2, non lo so come la Series X.2, non lo so come la possono chiamare, come la vorranno chiamare. Però io credo che proprio inizieranno a andare verso quella direzione. È una possibilità. Ci sarà anche una portatile? Se stanno guardando gli hardware, probabilmente annunciarlo adesso è presto. Forse se ne parlerà tra un annetto, non lo so. Però entrare in quella nicchia non è sbagliato, perché comunque il Game Pass c'è anche per PC. Sai, se hai una console proprietaria, hai l'ecosistema, hai tutto, i salvataggi, sei a posto. Secondo me potrebbe essere un'esperienza perfetta. Veniamo invece all'argomento successivo, che è quello che chiuderà la puntata, che è 20 anni di Far Cry, perché in questi giorni si sono celebrati molto sotto traccia 20 anni di Far Cry. E come l'ha celebrato Ubisoft? Ora vi do un paio di indicazioni. Se voi andate sul sito di Ubisoft ci sono queste cose. C'è il Far Cry Survival Manual, che è praticamente una sorta di guida di sopravvivenza al mondo di Far Cry, scritto da questo gonzo journalist, quindi da un giornalista un po' avventuriero sopra le righe, assurdo, che va in questa missione per sopravvivere a Rook Island, Kingdom of Kirat e Montana's Hope Country. Dà una guida di sopravvivenza ai luoghi, diciamo, di Far Cry, quelli più noti, con indicazioni utili per il gioco e anche andando oltre. Se uno se lo vuole comprare perché ama quegli universi, c'è questo Far Cry Survival Manual. Altrimenti c'è il Far Cry Rise of the Revolution, che è questa serie originale disponibile su Audible, mi pare, con Giancarlo Esposito, che dà appunto, riprende il personaggio che ha interpretato in Far Cry Rise of the Revolution e interpreta una versione più giovane, precedentemente nei suoi anni iniziali, ed è un prequel ufficiale di Far Cry 6. E può essere interessante per chiunque sia appassionato e vuole scoprire qualcosa indietro. Va bene. Far Cry Rite of Passage, che è questa storia scritta da Brian Edward Hill e illustrata da Geraldo Borges, nella quale Anton, arrivato al suo al suo al, no, Anton al compleanno, al 13° compleanno di Diego, decide di insegnargli una lezione di leadership, ed è una sorta di racconto con una morale riguardo questi tre uomini leggendari. Io adesso, non avendo giocato il titolo, sto traducendo dall'inglese al volo. Riguarda la nascita di questi, no, la, non la nascita, la disfatta di tre uomini leggendari, che sono Vas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed, quindi i villain di Far Cry 3, 4 e 5. È un progetto un po'... non lo so. Non lo so che tipo di progetto è. E poi c'è The Art of Far Cry 6, che è il classico book, classico artbook per chi vuole approfondire. E io mi dico, ma non era meglio un ritorno di Far Cry? Cioè, capisco che sono uscite 2000 edizioni di Far Cry, però Far Cry è del 2004. Non era forse meglio tornare e dire, guarda, regà, abbiamo fatto una versione compatibile, un po' aggiornata, visto che tanto Ubisoft li fa in 20 minuti perché riskinna qualsiasi cosa. Non era meglio rifare, riproporre un Far Cry in una veste grafica aggiornata e sostanzialmente avere quel tipo di esperienza e buttarlo fuori, anche perché è molto più limitato il primo Far Cry di quelli odierni, quindi credo il costo anche di riportare quell'esperienza sia molto basso a livello di sviluppo, considerando tutti i soldi che brucia Ubisoft. Poteva fare sta cosa, riportare quel Far Cry con una veste grafica aggiornata a oggi, magari a 40 euro, 30 euro, quanto potrà costare? Avete fatto Mirage, potevate rifare Far Cry per il 20° anniversario. Come me la penso io? E ora, visto che siamo qui, voglio fare una sorta di come mi sono innamorato di, molto breve, molto in pillole, dedicato appunto a Far Cry, visto che sono per i suoi 20 anni, che visto che è celebrato per niente, però va bene, condividiamo un po' perché, come e perché mi sono innamorato di questa saga. Era il lontano 2004, appunto 20 anni, 2004-2024, e Crytek, che all'epoca era il developer, sviluppa questo titolo basato sul loro CryEngine, che iniziava anche qui, mostrava molto i muscoli, faceva sudare i PC. Io mi ricordo che all'epoca ero proprio... mi ricordo anche con mio padre, compriamo scheda grafica nuova, vediamo come gira Far Cry. Cioè, era proprio questo, cioè, era una sorta di benchmark. Poi loro sarebbero andati avanti anche con Crysis, per quanto Crysis era anche ottimizzato un po' come era ottimizzato Collano, però ecco, al di là di quello, era un tipo di motore che impegnava i PC, perché all'epoca c'era questa flora incredibilmente sviluppata di quest'isola pseudo caraibica, con le spiagge di sabbia bianca, il mare cristallino. All'epoca, io mi ricordo quando nel 2004 vidi Far Cry, era una roba visivamente incredibile, era bellissimo proprio da vedere, più che altro perché contava su questo impatto estetico basato su quest'isola caraibica dove poi c'erano i mostri, i mutanti, molto affascinante. Era un titolo che poi Ubisoft avrebbe acquisito a livello di licenza e trasformato completamente, e per certi versi siamo anche grati, perché onestamente la cosa che era più debole del primo Far Cry, per quanto ecco non solo era rivoluzionario perché a livello di grafica spingeva, ma perché era un open world molto immersivo, in prima persona, ed era una cosa molto interessante. Però la cosa più debole era che a livello di concept di certe cose era molto vecchio, perché tu su st'isola c'avevi appunto sta sorta di mutanti, ed era un po' il solito FPS dove tu sparavi ai mostri, ed era un po', tu dicevi, ah, ok, spari ai mostri, va bene. Però per fortuna poi all'epoca era lo standard, nonostante era già uscito Half-Life e roba così, quindi si era un po' spostato, Soldier of Fortune, era uscito altre robe, si era un po' spostata l'idea, però era abbastanza lo standard, abbastanza nelle corde anche di un'azienda come Crytek stessa. Comunque, al di là di quello, all'epoca fu una cosa meravigliosa. Però siccome voglio parlare un po' di tutta la saga molto brevemente, io sono un po' grato a Ubisoft che si sia preso Far Cry, perché poi le evoluzioni io le ho trovate, sono quelle più interessanti, perché per quanto l'origine sia a livello nostalgico, una cosa che dici, porca miseria, all'epoca non avevi mai visto una cosa così. Poi con Far Cry 2, che per me è un titolo di sperimentazione molto interessante, la gente lo ha odiato perché aveva delle cose che effettivamente non erano il massimo, però a livello di sperimentazione, le armi che si inceppavano, tante cose, il fatto che, porca miseria, esplodeva un barile, tu eri, cioè, si bruciava tutto, succedevano delle cose che facevo, Dio mio, cosa ho fatto, cioè, succedevano cose così. Quindi è stata una grande sperimentazione che ha floppato, però che non ha fatto desistere Ubisoft, che tant'è, quando arriva Far Cry 3 cambia tutto, perché Far Cry 3, ancora più del primo Far Cry, è stato proprio l'FPS che ha svoltato, cioè che come pochi altri ti hanno detto, ok, questo è un open world e l'open world ora è così, le torri radio per sbloccare le cose, gli accampamenti con i soldati da l'allarme da disattivare, i cani, mi pare, c'erano anche già forse gli animali già nel 3, con i vari soldati con l'imbottito più tank, eccetera eccetera, così era un gioco liberamente esplorabile, anche lì potevi fare l'inferno, poi c'era l'arco, credo che forse Far Cry 3, credo a memoria, che abbia un po' il merito di aver fatto diventare l'arco un'arma cool all'interno dei videogiochi, cioè io usavo di più l'arco che altre tipo di armi, ecco, che altri tipi di armi, quindi anche il merito di aver fatto una cosa che ha creato un po' una wave per certi versi, una sorta di moda. Però Far Cry 3 anche con quel cattivo, cioè quella cosa, sai qual è la definizione di follia che lo diceva Vass, è una cosa che poi diventa, lo dicevano tutti in continuazione, cioè se oggi ancora la gente dice ma questa è la definizione di follia, è anche un po' per Far Cry 3, che a livello pop, a livello comune, lo ha sdoganato tantissimo quella cosa lì, cioè l'ha tirata fuori a un pubblico di giocatori. Far Cry 3 rimane ancora oggi un titolo meraviglioso e che ha cambiato la Ubisoft stessa, perché sì, era uscito Assassin's Creed, ok? E Far Cry 3 per certi versi riprendeva l'idea Assassin's Creediana, però messa nel contesto del FPS in quel mondo così profondo, così con un FPS poi con un gameplay bellissimo, responsivo, divertente, era una cosa totale. Da lì Ubisoft ha cambiato un po' tutto il suo parco e il gioco, la Ubisoft, è nato anche grazie a Far Cry 3, cioè com'è il sistema della mappa? È alla Ubisoft, si dice, per Assassin's Creed ma anche per Far Cry 3, cioè l'idea di quel tipo di open world, e quindi una cosa incredibile. Far Cry 4 io ci giocai, ma lo trovai un po' un more of the same, cioè abbiamo capito cosa ha funzionato del 3, lo facciamo anche nel 4, non si discostarono molto, cambiò la scena, perché lì appunto nacque molto il modo Ubisoft di fare i giochi, cioè il gioco funziona, lo rifacciamo paro paro cambiando qualcosina, però sostanzialmente cambiamo il mondo di gioco alla stregua di Assassin's Creed. E da lì però è iniziato a partorire i peggiori, perché Primal è sostanzialmente una sorta di Horizon Zero Dawn ma senza le macchine, quindi poco interessante, con un mondo molto meno affascinante, quindi hai tolto le armi da fuoco eccetera eccetera, hai tolto le cose più belle di Far Cry, cioè l'hai asciugato talmente tanto che non ti sei reso conto che forse era troppo, e per me è stato un floppone. Far Cry 5 onestamente non ho avuto alcuna voglia di proprio di toccarlo, Far Cry 5, perché sfortunatamente, per quanto mi portava in un mondo di gioco con ancora una volta un cattivo interessante eccetera eccetera, iniziavo a essere un po' stufo di quell'idea di Ubisoft di proporre dei giochi super buggati, perché Far Cry era così, Far Cry 5 arriva super buggato, un casino, e allora non mi ci sono neanche avvicinato. Far Cry New Dawn per me è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per certi versi. Ho detto non ne fate più, per favore, perché New Dawn è un Fallout svogliato. Cioè se altri ci si sono messi a provare a fare dei Fallout nello spazio con delle idee, nel mezzo è saltato Blood Dragon che era lo spin-off di Far Cry 3, che era stata un'ottima idea, però molto velocemente. New Dawn era un Fallout appunto svogliato perché... Raga, un reskin comprovato di Far Cry 5, della mappa di Far Cry 5, con poca voglia di inventare le armi, con quest'idea dei livelli che per me distrugge completamente il gameplay di Far Cry, perché non è per quello che sei lì, non è The Division. Qua sei lì per fare un gioco, cioè qua Ubisoft ha smesso di mettere un distinguo nei suoi giochi. Ci sono i livelli, tutti quei livelli. Tu dici no, Far Cry nasce come titolo FPS per certi versi di stampo classico, dove ti vuoi divertire, fare gli headshot, eccetera eccetera. Se me lo fai così è finita. E New Dawn era veramente è finita, cioè un titolo svogliato, è un titolo ubiforme, cioè nel senso che è tutto Ubisoft, anche abbastanza shopposo, perché potevi shoppare le cose. Per me è stato un titolo che poteva uccidere la saga. Poi loro hanno fatto Far Cry 6, che ce l'ho, lo devo iniziare onestamente, che non so cosa aspettarmi. Tanti l'hanno giudicato male perché erano saturi di Far Cry, perché Primal 5 e New Dawn sono usciti molto vicini, cioè ne hanno buttati fuori 4. Primal 5 e New Dawn sono usciti tutti in una manciata di anni, cioè non è intercorso tanto. Quindi quando è arrivato il 6 la gente ha detto oddio, un altro Far Cry sempre uguale, e quindi si è un po' persa via, nonostante tanti gli hanno riconosciuto che c'erano dei cambiamenti, delle cose. Io voglio dargli una possibilità, onestamente. Me lo giocherò appena finisco System Shock, me lo gioco molto volentieri. Ora, il futuro di Far Cry. Credo di aver menzionato qualcosa in passato quando ho parlato di Ubisoft, ma ci sono dei rumor di questo Far Cry 7 che pare potrebbe essere in sviluppo presso Ubisoft Montreal, nel quale tu sostanzialmente devi salvare la tua famiglia, sempre su un'isola fittizia, mi pare vicino alla Corea, tutto finto, però si ritorna un po' all'idea dell'isola, stile Far Cry, eccetera, eccetera. Quindi una sorta di ritorno a casa da quel punto di vista, però in una struttura di gameplay non lineare, con meccaniche extraction riviste in stile Far Cry, quindi un extraction game per certi versi, fuso con tante idee di Far Cry e con delle nuove meccaniche che dovrebbero un po' ridefinire questo tipo di genere. Una delle cose che pare possa ridefinire un po' il modo in cui si intende Far Cry è il fatto che c'è un timer, da quanto speculano, in game di 72 ore per completare la campagna. Cioè tu devi completare, da quello che ho capito, la campagna entro 72 ore, perché sennò passate 72 ore questi ammazzano la famiglia e arrivederci, grazie, e tu hai fallito il tuo obiettivo. Che potrebbe essere una cosa molto interessante, credo che sia già stato fatto da altri giochi. Oltre al fatto che 72 ore è un timer ampio, diciamo così. Non so se Ubisoft qua vuole fare la sua mappa gigantesca, piena di puntini, di cose da fare, che però sono tutte uguali. Spero di no. Spero che sia una cosa un po' più sobria, ok? Spero non sia Valhalla. Spero sia una cosa un po' più sobria. Però, ok, quest'idea, se la contengono come hanno fatto in passato, non è malvagia. Anche perché tu puoi riuscire ad avere questa cosa di completismo, di riuscire a portare avanti il gioco entro le 72 ore per poi andare a fare in game, cioè portare avanti la quest principale, le quest secondarie di pari passo fino a che non arrivi entro le 72 ore a fare l'end game, cioè arrivare a fine gioco e poi avere anche l'end game, però nel senso, però per arrivare a fine gioco, che potrebbe essere una cosa fica, perché andando a memoria 72 ore è un tempo gestibile se il gioco è onesto e non è pieno di vaccate. Però in teoria 72 ore in un gioco onesto, nelle secondarie, nell'uso delle secondarie, nella varietà delle secondarie e nella dimensione della mappa, in teoria tu in 72 ore, non dico che platini il gioco, però puoi arrivare a un ottimo livello di completismo, fare concludere la campagna principale e poi lasciare qualche ora per fare il completismo, e quindi avere un gioco che può essere molto molto stimolante anche da quel punto di vista. Sono tutti rumor, ragazzi, si sta discutendo di rumor, pettegolezzi, cose un po' così, però al di là di questo io mi aspetto una sorta di io vorrei un po' una rinascita di Far Cry, detto sostanzialmente. Mi piacerebbe che il titolo tornasse ad avere una bella dimensione per certi versi, però non so se ci riusciranno. È una cosa che a me piacerebbe, poi credo qualsiasi fan di Far Cry piacerebbe, però non lo so se riusciranno a fare questa cosa. In tutto questo, ragazzi e ragazzi, io quitto la puntata, ma prima di quittare la puntata io vi chiedo: giocate Far Cry o lo avete giocato? Quali sono i vostri preferiti? Quali sono quelli che vi sono piaciuti di meno? Fatemi sapere i vostri preferiti e quelli che magari avete amato un po' di meno, e fatemi sapere se vi aspettate un settimo capitolo, se avete voglia di giocarlo o se siete un po' esausti di Far Cry. Fatemi sapere queste cose. Come vi dicevo, quitto la puntata, vi ricordo di condividere l'arcade di Ale, di votarlo sulle piattaforme e di far conoscere il canale YouTube. Fate bravissimi, proprio bravissimi, videogiocate e niente, ciao.